l'approfondimento di Scanner. Torna anche Giulio Dini nei nostri studi. Ben ritrovato, Giulio, buon pomeriggio.
Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
Una puntata oggi, direi, di per sé sempre interessante.
Questo
come quando
altri,
ma quello in genere abbiamo già dimostrato che andiamo a toccare sempre vicende molto interessanti. Ma oggi, fra l'altro, camminiamo più o meno in modo parallelo allo svilupparsi dei fatti, perché è cominciata più o meno in orario qualche ora fa l'udienza al collegio di garanzia presso il CONI. Si parla chiaramente del ricorso presentato dalla Juventus ai 15 punti di penalizzazione. Lunga giornata, poi proveremo anche a capire più o meno gli orari della sentenza. È chiaro che c'è un grande interesse, perché poi è un processo del quale si è parlato moltissimo negli ultimi mesi. Allora, come avviene nelle serie, ti chiederei, Giulio, quella che è un po' il
riepilogo. Quella è esistata di solito. Però,
bravo,
quella,
nelle puntate, sai, precedenti.
Ma facciamo una precisazione. Allora, il nostro intento è quello intanto di informarvi e di cercare di capire nel modo più esatto possibile quale sia la situazione, per le ricadute che questo può avere sul nostro ordinamento, l'ordinamento calcistico, e anche sui campionati, sul presupposto che tutti noi vogliamo delle regole chiare,
certo,
delle sanzioni coerenti e un'equità di giudizio. Ecco, la puntata di oggi attraverserà anche questi aspetti che sono fondamentali, ecco, per la credibilità del nostro movimento. Ma questo non significa volere la condanna della Juve. Noi vogliamo,
certo,
che l'ordinamento sia credibile e che abbia gli strumenti anche, perché sarà uno dei temi fondamentali oggi, abbia gli strumenti per poter andare contro certe condotte, siano della Juve che della Roma, della Lazio, o di chi ti pare. Ecco, questo è il punto. Che cos'è successo? Siamo davanti al collegio di garanzia presso il CONI, come qualcuno ha voluto precisare, non del CONI, come se si volesse sottolineare che si tratta di un collegio, un organo giudiziario che si appoggia al CONI, ma non è emanazione del CONI, no?
C'è l'ufficio lì.
Perché tutti hanno paura poi di dover dire chi li ha nominati, no? Allora,
okay,
allora è presso il CONI, che è chiamato come un organo di legittimità, e quindi come la Cassazione, a stabilire se la Corte Federale d'Appello, in sede di revisione della sentenza che aveva prosciolto la Juventus, abbia commesso qualche errore, quindi nell'applicazione delle norme di diritto, o sia mancata nella motivazione. Io cerco di essere sintetico, spero di non essere noioso, però mi farebbe piacere che, come dire, risultassi comprensibile, perché è importante poi anche per fare una chiacchierata fuori,
certo,
no? Quando si può parlare della Juve,
certo,
e saperle queste cose.
Ecco, sui fatti.
Quindi siamo davanti al collegio di garanzia presso il CONI su un ricorso della Juventus. La Juventus ha fatto ricorso contro la penalizzazione dei famosi 15 punti sui 9 richiesti dalla Procura Federale, perché questa sentenza venga annullata, sostiene basilarmente la Juventus, perché non c'è un'adeguata motivazione sulla sanzione di 15 punti, su come si è giunti dai 9 richiesti ai 15, e anche, se vogliamo, sull'inquadramento giuridico della vicenda stessa. Una cosa che farei notare, diciamo, aprendo una parentesi, è che d'ora in avanti non si parlerà probabilmente se i fatti sono stati commessi. È tutta una questione di lettura di questi fatti, cioè sulla base della indagine svolta dalla Procura di Torino, evidentemente gli elementi sono talmente chiari che non si può dire io non sono stato. Ecco, questa non è la linea di difesa della Juve.
Okay.
La linea di difesa della Juve è quello che ho fatto, non va letto in questo modo, ma va letto in quest'altra maniera. Bene?
In tutto ciò la Federcalcio non si è costituita.
No, questa è una cosa buffa. È una cosa buffa, però insomma è come dire, la Federcalcio, sai, è quella che assicura anche gli organi, i due gradi di giustizia, no?
Procura federale e Corte d'Appello, giusto?
No, anche tre gradi, la Tribunale federale e Corte d'Appello. Probabilmente per questioni di opportunità, se vogliamo, per manifestare terzietà e assoluta libertà di giudizio presso il Collegio di Garanzia, non si sono costituiti. Ricordiamo ai nostri amici che qui si discute unicamente delle plusvalenze di due stagioni sportive che hanno spostato in maniera considerevole i conti del bilancio della Juventus per quelle due stagioni sportive.
Quindi hai fatto benissimo a ricordarlo, sono due partite tra loro distinte, passami il termine partita, anche perché nel frattempo sono state chiuse anche le indagini per l'altra partita, la cosiddetta manovra stipendi, partnership opache e così via. Anche qui facciamo un recap, un riassunto.
Ma sì, qui tra l'altro si prospetta una direzione assunta dalla procura che può avere delle conseguenze piuttosto rilevanti. Si è detto che la procura ha optato per la contestazione dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva che ho qui sotto mano, non per la contestazione dell'articolo 31 che riguarda le irregolarità amministrative, ma sembra, però poi qui dovremmo avere conferma di quello che leggiamo, la richiesta di rinvio a giudizio sia incentrata unicamente sulla violazione dell'articolo 4, che è il vecchio articolo 1 del codice di giustizia sportiva, che è la violazione del dovere di lealtà e aiuto, vabbè, comunque ci siamo capiti. E quindi e questo è il punto, cioè cosa è che ha pensato la Procura federale, che nel contenuto dell'articolo 4, che è un contenuto ampio, diciamo residuale, laddove non ci siano delle contestazioni specifiche, va bene, si ricorre alla violazione dell'articolo 4. In questo grande contenitore la Procura federale ha fatto rientrare anche queste irregolarità. E questo è un aspetto di cui poi discuteremo col nostro ospite, perché le sanzioni che prevede l'articolo 4 sono più serie di quelle che prevede l'articolo 31,
che riguarda le plusvalenze,
che riguarda le irregolarità amministrative, però poi ci potrebbero essere altre considerazioni. Una domanda che faremo al nostro prossimo ospite è perché siamo andati solo sul 4.
Sì.
E non anche sul 31. Questo è.
In tutto ciò, in questa indagine sono coinvolti altri 6 club. E a che titolo?
Gli altri 6 club sono coinvolti per questioni che riguardano, e qui non è che sia emerso tanto chiaramente, delle cosiddette partnerships opache. O altre plusvalenze. Cioè, è chiaro che è un po' il discorso che ci trascinavamo dal primo filone, no? Tutti dicevano, soprattutto gli amici juventini, ma perché noi e non anche quegli altri? Allora si cercava di spiegare. E voi perché? Intanto il processo di revisione ha riguardato il materiale che arriva dall'indagine Prisma e che, come dire, è prevalentemente incentrato sulla Juve,
sui dirigenti.
E non a caso poi, secondo me anche opportunamente, dalla Procura della Repubblica di Torino sono state interessate le procure competenti per territorio in relazione alle altre società collegate a queste ipotesi di illecito, e quindi si aspetta che si portino avanti
anche
le altre indagini. È chiaro che torna in campo il discorso delle famose operazioni a specchio, queste plusvalenze realizzate attraverso uno scambio giocatori senza uscita di cassa, che in alcuni casi può essere un sistema, ed è quello che riguarda le contestazioni della Juve. Cioè la Juve ne ha fatte 20, è un sistema.
Sì.
Chi ne ha fatta una o due potrebbe essere interpretata diversamente se il partner è sempre il solito, è quello che lo realizzava questo sistema. E poi le cosiddette partnership opache sono degli accordi che, secondo gli inquirenti federali, i nostri amici sanno che nel nostro ordinamento la condizione di esistenza di un contratto o di un accordo è il suo deposito, e in alcuni casi anche la sua formazione attraverso dei moduli che la Federcalcio ammette quel modulo, e su quel modulo devi realizzare l'accordo. Quindi se hanno trovato, come evidentemente hanno trovato nelle sedi di queste società, proviamo a fare un esempio, una volgarizzazione, un compromesso, no? Invece di comprare la casa, fanno un compromesso che avrà effetto fra 6 mesi. Questi 6 mesi, intanto è iniziata la stagione sportiva successiva. Per la Federcalcio quel documento lì è di competenza della stagione precedente, per chi lo ha sottoscritto no, però avrebbe dovuto essere depositato, perché su questo non si transige. Dubbio. Io francamente credo che si tratti di irregolarità sanzionabili se così fosse, ma non così particolarmente gravi. Cioè questa è magari potrebbe essere espressione del formalismo di questo sistema schizofrenico, che da un lato lascia delle voragini anche in termini normativi e sanzionatorie, tanto il nostro ospite ci sta già ascoltando, e dall'altro invece, quando sei birbone e non hai depositato, poi non hai depositato il contratto nei termini, ti tira la martellata, capito? Sì. E con noi, approfittiamo appunto di avere un esperto con noi, è già stato con noi Marco Giglioli, avvocato, esperto penalista e esperto di codice di giustizia sportiva, che è, come dire, il versante sportivo del penale, se vogliamo. Marco è stato con noi a proposito proprio della questione attinente all'indagine Prisma, mi pare sia a novembre,
in cui parlavamo,
ci siamo a novembre quando ci fu la dimissione, forse prima delle dimissioni in blocco del CDA della Juventus. Marco, buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, ciao Giulio, buonasera a tutti.
Senti Marco, allora io più che dell'indagine che ha portato, cioè, diciamo, della questione che riguarda il giudizio che stiamo attendendo del collegio di garanzia, anche se poi magari una riflessione la farei volentieri. Mi interesserebbe ricordare forse meglio di me quelli che sono gli elementi che hanno portato alla chiusura delle indagini recente, quindi con i tre capi d'accusa. Ce li vuoi ricordare magari rapidamente?
Sì, i capi d'accusa sono belli. C'è un capo d'accusa che è il più importante di tutti, a mio avviso, che è quello che riguarda la cosiddetta manovra stipendi. Avevamo già modo di parlarne a suo tempo, se ricordi, Giulio, perché era un capo d'accusa che già faceva parte dell'indagine penale, che però non era rientrata nel primo filone dell'indagine della giustizia sportiva, e che ha determinato poi questo ultimo. Per ora siamo all'avviso di conclusione dell'indagine, non c'è stato ancora il deferimento, questo va ricordato, ecco. Anche se poi sarà un atto, salvo che non intervenga un patteggiamento, sarà un atto prima del deferimento, sarà un atto inevitabile, direi. Ma quello è l'aspetto più importante, per cui la contestazione attiene appunto al fatto che si siano depositate delle carte, degli accordi con i calciatori che prevedevano la rinuncia ad alcune mensilità dell'ingaggio annuale, che in realtà non corrispondevano alla realtà dei fatti. Questa è l'accusa, ovviamente, perché poi sono state rinvenute delle scritture private collaterali non depositate ufficialmente, in cui le cose non stavano esattamente in questo modo, ecco.
Questo per quello riguarda la cosiddetta manovra stipendi, e sembra che con la chiusura delle indagini si contestino anche, ne stavamo parlando prima, l'esistenza di manovre opache. Io ho provato a spiegare, comunque sì. Si contesta il mancato deposito nella stagione di competenza di un accordo che ho banalmente paragonato a un preliminare, no? Un compromesso che non viene trascritto e registrato all'Agenzia delle Entrate, rimane in mano alle parti, e invece l'ordinamento chiede giustamente che sia depositato. E l'altro poi sono i rapporti con gli agenti su queste operazioni, su mandati non mai conferiti per operazioni fatti, sembrerebbe. Mandati mai conferiti per operazioni non fatte, a fronte però di compensi riconosciuti, cioè questa sì, se è un'ipotesi di falsa fatturazione, immagino.
Esatto, infatti questo troverebbe conferma nel fatto che nel procedimento penale, infatti, sono oggetto di contestazione reati fiscali, in particolare la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che riguardano proprio questo rapporto con gli agenti.
Però, Marco, la questione, diciamo, centrale, e che può riguardare, come cercheremo poi di spiegare a chi ci ascolta, anche, diciamo, la soluzione complessiva di questa vicenda, e essere anche condizionata alla pronuncia di oggi, è la scelta della Procura federale di contestare il solo articolo 4, cioè la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che io prima ho definito una norma residuale, un contenitore, sì, dove finisce tutto quello che non è disciplinato specificamente. Ricordiamoci che non tutti sono avvocati come noi, e quindi, anzi, il nostro obiettivo è quello proprio di far capire. E la cosa, Marco, è piuttosto curiosa, perché in realtà nel codice giustizia sportiva c'è una norma che prevede e sanziona le irregolarità amministrative. Te che cosa pensi?
Sì, effettivamente Giulio, penso che questo sia nel merito, perché poi noi sappiamo che da quello che si legge, perché ovviamente non abbiamo gli atti del procedimento, però ci sono anche nel procedimento davanti al Collegio di Garanzia, la Juventus ha proposto anche delle motivi di impugnazione, riguardano violazioni procedurali, però nel merito, e questo è un aspetto che, come hai detto giustamente te, riguarda l'intera vicenda, nel merito l'aspetto più importante mi sembra proprio quello della qualificazione giuridica che è stata data e che verrà data a questi fatti, sì, mi riferisco sia alle plusvalenze che alla manovra stipendi, perché effettivamente, come dicevi te, nell'ordinamento sportivo esiste una norma generale, che è l'articolo 4, che punisce tutti quei comportamenti che violano il principio di correttezza, di lealtà sportiva, che è il principio cardine ovviamente dell'ordinamento sportivo. Però poi ci sono una serie di illeciti specifici, e tra questi c'è quello disciplinato dall'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che è, possiamo chiamarlo, come è stato definito, la violazione del doping amministrativo cosiddetto, cioè proprio la violazione specifica che attiene a tutte le ipotesi, per esempio, visto che stiamo parlando del caso Juventus, di falsi in bilancio, che possono derivare nel caso di specie dalle plusvalenze fittizie da una parte e dalla manovra stipendi dall'altra. Quindi effettivamente esiste una norma speciale rispetto a quella generale dell'articolo 4, che però in questo, da quello che si legge, in questa nuova contestazione, in questo nuovo filone della giustizia sportiva attinente alla manovra stipendi, non viene contestato, perché la contestazione si basa soltanto, sembrerebbe, sull'articolo 4.
Scusa Marco, sì. Ma dico, non è un azzardo, cioè io procura federale ti contesto un fatto specifico, non con l'articolo che è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, con un articolo, diciamo, generale che richiama a doveri generali. Non è un azzardo?
Sì Giulio, in parte questo tipo di contestazione un rischio lo contiene. C'è una spiegazione in questo, perché effettivamente la decisione della Corte Federale di Appello, quella del gennaio di quest'anno, quella fatta la seconda delle decisioni, quella a seguito della richiesta di revocazione, sì, tanto per intendersi, ha effettivamente incentrato la condanna della Juventus, dei suoi dirigenti, e quindi le sanzioni inflitte, l'ha incentrato tutta sull'articolo 4 sostanzialmente, pur richiamando anche l'articolo 31, però poi alla fine la sanzione che è stata erogata è quella dell'articolo 4, cioè la penalizzazione.
Questo è la Corte Federale d'Appello. Ma la Procura Federale che c'era andata davanti alla Corte Federale d'Appello aveva incentrato l'accusa sull'articolo 4 o sull'articolo 31? Su tutte e due?
Questo è un aspetto complesso, perché per quanto riguarda, se si legge la contestazione, per quanto riguarda i dirigenti della Juventus, i vertici della Juventus, quindi le persone fisiche, vi è un richiamo letterale espresso all'articolo 4 oltre che all'articolo 31. Per quanto riguarda la Juventus, la società, c'è un richiamo indiretto, perché si fa riferimento alla contestazione come responsabilità diretta da parte della società con riguardo ai comportamenti posti in essere dai dirigenti, quindi si richiama indirettamente anche l'articolo 4. Va tenuto presente che comunque poi la Corte Federale d'Appello ha tutta la possibilità di qualificare come meglio crede, se è in fatto che in diritto quello che è l'oggetto della contestazione. Quindi diciamo che per rispondere in modo sintetico alla sua domanda, nel primo filone della giustizia sportiva l'articolo 4 era contestato anche l'articolo 31. La differenza che mi pare di cogliere da quello che si legge è che in questo secondo filone indagine l'articolo 31 non sarebbe nemmeno evocato e si punterebbe su tutto sull'articolo 4.
Ecco, questo ha...
perché Credo che l'assist alla procura sia stato dato dalla decisione della Corte federale di appello, che poi ha incentrato la decisione essenzialmente sull'articolo 4 più che sull'articolo 31, e che l'articolo 4, che come abbiamo detto è un contenitore più ampio, che dà un doppio vantaggio in termini di accusa, cioè quello di consente all'accusa di non approfondire un tema estremamente complesso, che è quello del falso in bilancio, e consente di poter chiedere anche una sanzione che è decisamente più severa. Il punto centrale è questo, perché l'articolo 4 prevede la penalizzazione, come prevede anche la penalizzazione.
Però allora arrivano, scusate l'ignoranza, ma arrivano disarmati?
No, non è che come arrivano disarmati, finiamolo questo discorso. Quello che sta dicendo Marco è che la procura, se fa leva sull'articolo 4, può ottenere la penalizzazione. Se fa leva sull'articolo 31, primo comma...
No, esatto, sì, qui bisogna fare una distinzione, bravo Giulio. L'articolo 31, primo comma, che è la norma specifica, diciamo, sul falso in bilancio, per parlare in termini generici, l'articolo 31, primo comma, prevede la sanzione solo dell'ammenda con diffida.
Capito? Fermi un attimo, a chi ci ascolta, il falso in bilancio, il doping amministrativo, mentre sul campo il giocatore beccato viene squalificato, la società che trucca i bilanci, qualunque essa sia, nel nostro regolamento è sanzionata con una multa. Va bene?
Può essere anche ovviamente molto salata in un caso di questo genere, ma insomma comunque è un'ammenda, non è prevista in alcun modo la penalizzazione punti in classifica. Mentre c'è un'altra ipotesi, ma non riguarda il caso della Juventus, che è l'articolo 31 secondo comma, allorquando il falso in bilancio viene utilizzato per ottenere l'iscrizione ad una competizione a cui altrimenti non sarebbe diritto di iscriversi. Ma non è il caso della Juventus, perché la Corte federale d'appello sul caso delle plusvalenze ha già escluso la possibilità di qualificare fatti come articolo 31 comma 2, e quindi la norma, ripeto, la norma speciale che eventualmente viene in gioco è sul primo comma dell'articolo 31, che prevede solo l'ammenda, e questa, a mio avviso, come te stavi dicendo Giulio, è una lacuna dell'ordinamento sportivo, perché effettivamente punire così, in modo così
blando
rispetto all'articolo 4, un comportamento
grave
che incide sull'equilibrio, sulla stabilità economica, insomma noi vediamo, ormai abbiamo capito che il problema dell'equilibrio economico finanziario delle società di calcio è un problema serio, e quindi credo che certi comportamenti meriterebbero, in astratto, al di là della colpevolezza o meno della Juventus, meriterebbero una sanzione,
Marco,
più grave in astratto.
Certo. Ma allora,
però, ecco, per chiudere il ragionamento, effettivamente, siccome mi hai chiesto, è un azzardo, per certi versi no, perché c'è la Corte federale d'appello che si è già espressa sulla qualificazione giuridica del fatto come articolo 4, per altri versi sì, perché effettivamente l'argomento difensivo che nel caso di specie si possa applicare e si debba applicare
l'articolo 31 in quanto è forte,
norma speciale, perché il principio, per dirla in parole povere, il principio è che quando ci sono due norme, una più generica e una più specifica, che regolano apparentemente lo stesso fatto, si debba applicare quella specifica, e quindi in questo caso, anche se quella speciale prevede una sanzione che è meno grave.
E quindi comprenderete che la Juventus abbia, come dire, anche delle buone ragioni nella difesa a cui va incontro in questo diciamo secondo filone, ma in termini giornalistici Marco ci ha dato una notizia importante, che è che la Juventus non retrocederà, perché No, lo so, ma siccome quando si contestava l'articolo 31 sì, c'era questa ipotesi, quindi abbiamo appreso che la Corte Federale d'Appello, nel giudicare in sede di revocazione i nuovi fatti, ha comunque escluso che questo falso in bilancio potesse essere tanto grave da condizionare l'iscrizione al campionato del club. Quindi noi possiamo solo presumere oggi, va bene, che attraverso la ricapitalizzazione importante fatta dalla precedente gestione della Juventus, questo pericolo si sia scongiurato, e possiamo dirci così, tanto non ci sente nessuno, e forse lo sapevano quando l'hanno fatto.
Sì,
ti viene da ridere, tanto l'ho detto io, dai. Però ecco, aspetta Marco, perché ti tengo qualche altro minuto, perché perché quello lo dico con un po' di presunzione, quello che diciamo noi non credo lo dica nessun altro, nel senso, a fondo così
in profondità è
difficile. Però si è parlato, perché vogliamo chiuderla questa questione, no? Si è parlato di patteggiamento. Allora, evidentemente nell'ordinamento sportivo il patteggiamento è possibile.
Certo, è possibile in due fasi, prima del deferimento e dopo il deferimento, con uno sconto di pena che è diverso, perché...
Quindi potrebbero farlo ora?
Potrebbero farlo ora.
Sul secondo?
Potrebbero farlo, per esempio, domani, se stasera ottengono...
Eccoci qua. Vedete, come abbiamo detto prima, e adesso la strategia del club è condizionata anche dall'esito... del giudizio della collegio di garanzia, perché se il collegio, Marco Giglioli ci sta dicendo, se il collegio di garanzia oggi accoglie il ricorso, quindi il precedente filone si esaurisce con la vecchia pronuncia della Corte Federale d'Appello di proscioglimento, allora potrà chiedere il patteggiamento, al di là della forza delle argomentazioni difensive, potrà chiedere il patteggiamento. Se invece questo giudizio si dovesse concludere con un rigetto del ricorso, non potrebbe, ma anche con una, usiamo un'espressione diciamo giuridica diversa, una cassazione con rinvio, considerando il collegio di garanzia una cassazione. Quindi se il collegio di garanzia dice sì, effettivamente Corte Federale, questi 15 punti non ce l'hai spiegati bene com'è che ci si arriva, e quindi c'è una lacuna nella motivazione, bisogna rimandare alla Corte Federale questo giudizio, perché si moduli in maniera corretta e si motivi in maniera corretta la sanzione. Questo farebbe presagire sì la conferma di una sanzione, va bene? Però a quel punto, Marco, e questo ti chiedo, si tratterebbe di vedere chi fa prima, cioè l'esito, la salvezza di un club, quindi la possibilità di utilizzare il patteggiamento o meno, dipenderebbe da quale dei due procedimenti fa prima?
Sì, non solo prima, ma anche come si esaurisce, perché come dicevi te, se il collegio di garanzia, che è appunto la cassazione in ambito sportivo, dovesse confermare la condanna ai 15 punti di penalizzazione, esiste un problema reale, a mio avviso, che non rende, appunto, rende tutt'altro che pacifico il fatto che la Juventus possa patteggiare, perché gli articoli 126 e 127 del codice di giustizia sportiva escludono la possibilità di patteggiare per i casi di recidiva, cioè la recidiva si ha quando un soggetto che ha subito una sanzione disciplinare ne riceve un'altra nella stessa stagione sportiva, come sarebbe questo caso qui. Quindi insomma, in questo caso qui il patteggiamento a mio avviso sarebbe difficilmente praticabile. Se invece si esaurisce con un rinvio vabbè, con un annullamento per la Juventus,
vabbè,
sarebbe un risultato, è chiaro, questo va da sé. Se si esaurisce con un rinvio, lì il rinvio è difficile fare pronostici, perché il rinvio può riguardare vari aspetti della vicenda, però certamente darebbe la possibilità alla Juventus di poter praticare la strada del parteggiamento sul nuovo filone, quella della manovra stipendi, soprattutto se il rinvio fosse determinato da quello che ti dicevo, nel merito potrebbe essere il punto nodale della vicenda, cioè la qualificazione giuridica, cioè se il collegio di garanzia dovesse ritenere che i fatti sono qualificabili come articolo 31 e che quindi deve essere determinato tutto, perché a quel punto si apre la strada veramente, si aprirebbe la strada per la Juventus per definire tutta la complessiva vicenda solo sulla base dell'articolo 31 e quindi sulla
con una mega ammenda. Ma e un'ultima domanda, Marco, poi ti lascio andare, ma il patteggiamento è così discrezionale o ci sono dei criteri come nel codice penale?
No, il patteggiamento ci sono dei criteri e ci sono delle possibilità di diminuzione della sanzione, che in fase predeferimento c'è uno sconto della metà della sanzione che è irrogabile e dopo il deferimento di un terzo, però chiaramente il patteggiamento si fonda su un accordo fra l'accusa e la difesa e quindi tutto sta poi nel trovare un punto d'incontro, questo è certo. Ovvio. Però in questo tipo di accordo la forza, diciamo così, contrattuale dell'accordo potrebbe variare molto a seconda dell'esito di oggi.
Certo, lo dico io, Marco, siamo davanti al paradosso che dei reati che sono puniti severamente dal codice penale nell'ordinamento calcistico potrebbero essere, come dire, puniti con una... alla Cannavacciuolo, ma insomma una pacca sulle spalle. Grazie,
in modo più morbido.
Grazie a Marco Giglioli, e speriamo di riaverti con noi per commentare ancora questa vicenda oppure un'altra. Un abbraccio sempre grande, grazie.
Sempre volentieri, buonasera a tutti.
Beh, comunque è particolare, questa cosa la dico da profano e la dico non per piaggeria, ma effettivamente io è anche la prima volta che sento una distinzione così importante sull'aspetto legato all'articolo 4 o al 31, ed è una chiave di volta, mi sembra particolarmente importante.
Si sgonfia questo procedimento in maniera decisiva e rischia di risolversi davvero in una bolla, perché effettivamente nell'ipotesi migliore per il club indagato, diciamo imputato, che si arrivi all'annullamento della sentenza della Corte Federale d'Appello in sede di revocazione su motivazioni anche sostenibili,
certo.
Perché quando
certo.
Abbiamo avuto ospite Vasciago qua, gliel'abbiamo detto, no? Noi ci siamo posti in posizione equidistante dicendo, io dissi, secondo me anche sul discorso dell'articolo 4 ci sono delle valide considerazioni da fare, però in questo caso ecco che la Juve potrebbe dire, vabbè, di là ce l'ho in tasca, va bene, e di qua posso decidere di patteggiare per chiudere subito la questione.
Cioè.
Se addirittura, ripeto quello che ha detto Marco Giglioli, addirittura il collegio di garanzia dovesse dire Corte Federale d'Appello devi riconsiderare tutto ai sensi dell'articolo 31, primo comma del codice di giustizia sportiva, che prevede sì le irregolarità amministrative e anche, così diciamo nel nostro ambito, il falso in bilancio, ma li condanna, li sanziona con la sola ammenda, a quel punto lì direi tutta questa vicenda
si sgonfia,
però di questo poi devono rispondere le istituzioni, cioè quelli che si sono mossi fino adesso per dire calma, va bene, poi ci devono dire allora com'è che funziona, bisogna essere
certo.
Tutti uguali oppure no, ma io lo dico anche da cittadino, va bene?
Certo.
Siccome queste hanno, come dire, delle conseguenze pesanti, come mai il codice di giustizia sportiva la risolve in questa maniera?
Andiamo avanti, perché rubiamo qualche minuto anche al collega Giuseppe Nigro della Gazzetta dello Sport. Lo ringrazio molto, perché poi insomma oggi è giornata di lavoro, impresa reale, in tempo reale, scusate. Giuseppe, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, volentieri, tanto lavoriamo tutti, lavoro io ma lavorate anche voi, quindi volentieri.
Allora,
grazie, grazie.
Siamo reduci da un bel approfondimento.
No, ma lui ci offre, sì, come dire, il terzo aspetto di questa vicenda. Che
il
noi abbiamo,
terzo soggetto.
No, perché noi abbiamo parlato dell'ipotesi che il procedimento penale comunque prevede dei reati, certo, sono puniti severamente. Quello davanti agli organi di giustizia interni, che rischia di essere una bolla di sapone. E poi c'è anche quello in ambito europeo, che
chiaro,
potrebbe essere paradossalmente più severo di quello domestico. Giuseppe, il Club Financial Control Body della, senti come l'ho detto, della UEFA ha preso in carico gli atti sia della Consob che della Procura. Che cosa è lecito? Che lavoro stanno facendo loro? Stanno facendo quello che ha fatto Kinè fino adesso?
Mi pare che è abbastanza evidente dalla tempistica che stiano aspettando di vedere quello che succede, perché non possono, nonostante siano partiti dicendo la nostra sarà un'investigazione autonoma rispetto alla giustizia sportiva e penale italiana, in realtà la giustizia sportiva europea è forse perfino più politica di quella italiana. Nel senso che poi sappiamo che per la Juventus c'è in ballo anche la questione Superlega da rinnegare o meno col nuovo corso, quindi così come è stato abbastanza poco nascosto che anche quello che succederà in termini di giustizia sportiva italiana, poi tra primo e secondo filone probabilmente ci sarà un effetto sommatoria e si ragionerà sulla somma più che delle singole, che i singoli filoni, ecco, anche sull'UEFA è stata ancora più chiara.
Ti devo fermare però, Giuseppe.
Che ci va là. Dimmi tutto.
Cioè, che questo ci sfugge. Obiettivamente questo effetto sommatoria non l'abbiamo preso in considerazione. Me lo vuoi spiegare?
Sì, allora, che perché noi adesso...
Sì, no, ho capito, ma volevo che lo si traducesse.
Cioè,
nel caso in cui il Collegio di Garanzia ritenga applicabile l'articolo 31 primo comma e che quindi tutto debba essere trattato secondo la stessa ipotesi di illecito, questo dici?
No, allora sappiamo che oggi c'è il filone plusvalenze, poi è in attesa di sviluppi ulteriori dopo la chiusura del fascicolo il filone su manovra stipendi, partnership e rapporti con gli agenti, perché se anche oggi alla Juventus fosse restituiti i 15 punti o se anche fossero confermati, poi c'è anche un secondo tempo sulla giustizia sportiva,
certo,
da giocare su quel procedimento. Qual è l'effetto sommatoria? Che in ambito Juve si è parlato anche della possibilità sul secondo filone di patteggiare. Se patteggi prima del deferimento hai il 50% dello sconto, se patteggi dopo il deferimento hai un terzo della pena scontata, ma lì qual è il punto? Che dipende a chi conviene patteggiare a quel punto, perché se c'è già si mantiene una pena pesante sul primo filone, allora sul secondo conviene alla federazione dire vabbè, tanto c'è già stata una penalizzazione, c'è già stata una pena forte sul primo filone, nel caso contrario conviene alla Juve, ma la federazione non sarebbe altrettanto aperta ad andare a un patteggiamento. Quindi da qui il ragionamento sull'effetto sommatoria, cioè, mettendo insieme i due filoni, non solo quello di oggi,
sì,
ecco, la partita poi si chiude più avanti. Oggi c'è una ma non finisce qua.
Ne avevamo parlato anche con il precedente ospite, che peraltro comunque è un collega penalista. Allora, te dicevi però questa modalità si potrebbe avere anche in Europa, ma dico, non potrebbe pesare, forse a questo a cui fai riferimento, il fatto che la Juve sia già protagonista di un procedimento che si è concluso con un settlement, cioè per la UEFA la Juventus è un club che ha compiuto delle irregolarità, chiariamolo, che ha concordato con le istituzioni di rientrare, diciamo, nei parametri pagando una sanzione. Questa è l'estrema sintesi. Però il fatto i nuovi fatti potrebbero costituire un elemento aggravante, no, di questa posizione, forse portare a delle sanzioni pesanti, o no?
Sì, no, poi io ho semplificato all'estremo per dire che poi è tutto politico, perché c'è anche la parte politica, però l'appiglio e la ragione, non solo un appiglio, è che l'accordo è stato raggiunto sulla base di bilanci di cui è messa in discussione la regolarità. E quindi se ci si è messi d'accordo sulla base di numeri che poi forse non sono più veri, è chiaro che è quella la ragione per cui se ne riparla. Poi dipende, la Juventus dice non sono veri sul singolo anno ma sono veri sul pluriennale, e sul fronte puramente bilancistico è sbagliato, perché il bilancio va fatto su base annuale, non importa che su più anni si spalmi. Sul fronte sportivo probabilmente il ragionamento è diverso, perché non c'è una violazione dell'equità competitiva, però queste sono altre valutazioni che faranno loro. Però l'appiglio è totalmente quello, cioè c'è un settlement agreement che potrebbe saltare, e se salta la sanzione può diventare una sanzione più grande, impossibilità di fare il mercato o varie cose, tra cui anche l'esclusione dalle coppe per una o più stagioni.
Anche perché, Giuseppe, questa è una curiosità mia, ci riflettevo giusto adesso, ma sulla questione delle plusvalenze la UEFA non si è mai pronunciata.
No, vero.
E quindi potrei, visto che assume il carteggio delle indagini fatte dalla procura non federale, la procura della Repubblica, forse la UEFA potrebbe anche dire la sua, o no?
Sì, quello che può dire è comunque nell'ambito di cui abbiamo parlato, cioè
certo,
poi entra nel merito della giustizia sportiva italiana, dei provvedimenti
ai fini dell'assunzione dei suoi di provvedimenti potrebbe dire
lì però è proprio quello che avevamo già detto, cioè questo settlement agreement è sempre valido o è saltato perché è stato fatto su basi sbagliate, che sono state false, su basi false? Allora, se è su basi false, poi in via punitiva ci sono provvedimenti ancora più duri.
Giuseppe, tu hai fatto riferimento più volte, in pochi minuti, all'aspetto politico, no?
Sì.
Cioè, si dice che la questione Superlega possa essere la leva delle parti, di entrambe le parti,
per trovare il punto d'accordo,
per trovare una soluzione. Nel senso, la UEFA potrebbe spingere perché
tu rinunci,
la Juve esca definitivamente levando un appoggio ai due club spagnoli che continuano ad andare avanti a capofitto sul discorso Superlega, che ovviamente attende ancora il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, che anche questo è strategico, no?
Ti interrompo un attimo per dirti che la UEFA, secondo quello che trapela, e quindi va preso con le pinze, però richiede una posizione di uscita dalla Juve precedente quando si esprimerà la comunità, quando si esprimerà
immagino
europea, perché dopo sono capaci tutti, no? Però
ora come dire, io esci ora, si guarda una sanzione, certo, come dire, moderata. Poi si va dove si va, anche se tutto questo buon animo non c'è da parte della UEFA nei confronti della Juve. Però ci sarebbe, lo so, però per far morire il nemico numero uno, probabilmente un compromesso che sempre in sede politica,
il nemico numero uno, Superlega.
La Superlega si potrebbe decidere.
E quindi anche questa è politica.
In fin dei conti, se vi ricordate, anche proprio per uccidere la Superlega, tutte le grandi minacce iniziali nei confronti degli altri club diversi rispetto ai tre fondatori, poi si è passate al nulla, cioè purché è uscite fuori non vi facciamo niente, alla fine è finita così.
Giuseppe, grazie,
è buon
stato
lavoro.
Un piacere, ci hai dato una mano a chiarire ulteriori aspetti stasera, e ci risentiamo presto, grazie ancora.
Volentieri, buon pomeriggio a tutti.
Mi pare che si sia forse verso l'intervallo di una partita molto più lunga e fatta di tante zone del campo tra loro comunicanti, però la metafora è difficile.
Sì, però la riflessione da fare è che bisogna sempre, alla fine di ogni puntata, più o meno abbiamo detto almeno una volta che ci vuole un intervento politico. In questo caso ci vuole un intervento normativo, perché abbiamo chiarito oggi che questa vicenda che ha riempito i giornali, gli stadi e i bar di tutto il paese da mesi, in realtà per una carenza di previsione normativa rischia di diventare una sciocchezza. E noi non è che vogliamo, abbiamo detto ci sono i cattivi o i buoni, vogliamo semplicemente che le sia sanzioni siano previste,
individuarlo chiaramente, chi è buono e chi è cattivo,
assolutamente, che siano coerentemente puniti.
Benissimo,
anche perché direi c'è chi che invece le regole le rispetta e invece evidente, gioca gli stessi campionati.
Assolutamente. No, ma non fa una piega in riferimento proprio anche all'interpretazione su chi è buono e su chi è cattivo. Venerdì alle 20:30 su TMV Radio ritrovate quest'ora di approfondimento, oltre chiaramente come sempre al podcast, e molto probabilmente insomma torneremo ancora a commentare quella che poi è una sentenza ormai imminente in arrivo per la prima parte di tutte le vicende che riguardano la Juve. Grazie mille a Giulio Dini.
A te, a mercoledì prossimo.
E voi restate lì, siamo noi che la diretta prosegue.